Premi su anteprima per visualizzarne il testo letto a voce alta.
Capitolo 1. La sorella maggiore. Verso il 1660, nel Golfo del Messico, all'approdo di Veracruz. Il marinaio lascia il porto, sopra un grande bel battello. Nel suo cuor ci son tre fiori, sulla spalla un buffo uccello. Son laggiù i suoi tesori, con il tempo brutto e bello. Nel suo cuor ci son tre fiori, sulla testa un gran cappello. La notte aleggia sul mare, che sembra fatto di latte da quanto brilla sotto i raggi della luna. La costa, laggiù, è una barriera di tenebre. Nemmeno una luce riesce a superare la fitta foresta che orla il golfo. Inalberata la bandiera spagnola, la capricciosa procede lungo il litorale, con tutte le lanterne spente, agile e leggera sotto il vento. È come un grande uccello nero che scivola in silenzio sulle onde. Benjamin e piccola Louise sono seduti su due rotoli di cime, le schiene appoggiate all'albero. Il marinaio lascia il po'. Con una gomitata piccola Louise fa tacere il fratello. Che ti prende? Brontola questi. Non posso nemmeno più canticchiare? È quattro volte che ripeti la stessa canzone. È la sola che conosco, la canzone di papà. Cerca piuttosto di immaginare un modo per farlo uscire di prigione, a Veracruz, replica sua sorella. Ogni volta che stiamo per ritrovare papà, lui sparisce di nuovo, sospira Benjamin. Chi avrebbe mai pensato che si fosse fatto catturare dagli spagnoli mentre cercava un tesoro maya nella giungla? Dice sconsolata la bambina. Ha perso la sua nave e gran parte del suo equipaggio. E quanto a Parabas e a molti suoi pirati, sono stati uccisi dagli indios nel tentativo di catturarli. Una bella fortuna per noi essere stati salvati da Marie. Sì, è la prima volta che la nostra sorella maggiore si mostra nel suo lato migliore. Guardala, laggiù, mi chiedo che cosa pensi. Marie la rossa è appoggiata al parapetto, una sagoma nera tagliata contro il chiaro di luna. Rifletterà sul modo migliore di attaccare, ipotizza Benjamin. A meno che non sogni già come spendere le sue ricchezze, una volta che avrà messo le mani sul tesoro. Piccola Louise fa spallucce. Per questo dovrebbe riuscire a vedere la mappa tatuata sulla spalla di papà, e non penso proprio che lui gliela mostrerà. Anche a me piacerebbe proprio vederla, questa metà che ci manca. Noi ne abbiamo un quarto ciascuno, stampata sulla pelle, ma per quanto l'abbiamo copiata e ricopiata sulla carta, non riusciamo proprio a capirla. Se Marie vuole liberare papà soltanto per accaparrarsi il suo bottino, non esiterà a utilizzare la forza per raggiungere i suoi fini. Potrebbe anche arrivare a ucciderlo, farfuglia Benjamin. Piccola Louise china la testa fino a toccare quella del fratello e mormora. Ci conviene starle alle costole a nostra sorella maggiore. E per unire l'azione alla parola, si alza e va ad appoggiarsi accanto a Marilla Rossa. Benjamin la raggiunge. Tutti e tre restano immobili, silenziosi, lo sguardo che vaga sul luccichio dell'acqua. «È vostra madre che vi ha insegnato quella canzone?» chiede alla fine la giovane donna. «Sì», risponde Benjamin con orgoglio, «è papà che l'ha composta». «Lo so», sospira Marie, «me la cantava uguale mia madre quando ero piccola». «Ah», fa il ragazzo, un po' contrariato all'idea che suo padre abbia diffuso la stessa aria da un capo all'altro dell'oceano. «È normale», interviene piccola Louise, che ha sentito la delusione nella voce del fratello. «Noi siamo i suoi tre figli». «I tre fiori della canzone», sottolinea Marie. «È vero», esclama Benjamin. «Non avevo mai fatto questo collegamento. Porta un orrendo tricorno e i soli animali che addosso sono le sue pistole». Silenzio. «Puoi parlarci di nostro padre?» chiede la bambina. «No, non ho voglia di condividere i pochi momenti che ho vissuto con lui». La risposta è brutale. I gemelli ne sono sconcertati. «Non vogliamo strapparti i ricordi della tua infanzia», insiste Benjamin. «Ma l'ultima volta che l'hai visto?» «Mi ha regalato la capricciosa, uno sloop conquistato agli olandesi. È una buona barca per bordeggiare le isole, ma troppo leggera per misurarsi da sola con i galeoni spagnoli in pieno oceano. Quando lo avremo liberato, papà avrà bisogno di una nuova nave», afferma piccola Louise. «Forse ne potremo trovare una al porto, una fregata o un brigantino. Quando nostro padre sarà libero, lo farò sbarcare su un'isola deserta», dichiara Mary la rossa, colpendo con il pugno sul capo di banda. «È quel che merita per averci abbandonato». «Oh!» dice Benjamin con voce strascicata. «Tu non... e voi con lui!» aggiunge drizzandosi. «Non vi voglio sulla mia nave. Mi fido soltanto di mio zio e di Malibu. Papà si è di certo pentito di aver concesso la propria fiducia al marchese di Parabas». «Questo è vero», riconosce piccola Louise. «Roger de Parabas lo ha tradito e consegnato agli inglesi». «Ma quel filibustiere l'ha anche derubato», annuncia Marie. «Ah, davvero? E che cosa gli avrebbe sottratto?» «Non lo sapremo mai. Parabas è stato ucciso dagli indios e non sarà certo papà a dircelo. Di questo non ha mai fatto parola con chi che sia». «Noi non siamo chi che sia», le fa notare Benjamin. «Certo», sospira Marie, assestandogli un buffetto sul mento. «Andate a dormire, è tardi». Lei stessa gli gira le spalle e va a raggiungere suo zio, l'indio Tepos, piantato accanto al timoniere. «Marie la meticcia non ci ama proprio», ringhia Benjamin. «Anche peggio», rincara la dose la sorella. «Ormai dobbiamo considerarla una nemica. Ma se spera di sbarazzarsi di papà e di noi, si sbaglia».